Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto. Ida Travi è qui con noi per il podcast Nina, è la quarta puntata del podcast della SIL. La presentiamo come poeta, ma Travi è anche molto altro. Sue singole raccolte poetiche, la serie poetica dei Tolchi Parlanti dal 2011 al 2022 in 7 libri, radiodrammi, narrativa, teatro e saggi. I saggi sono uno studio e una riflessione sull'aspetto orale della poesia. Il tema della poetica tra oralità e scrittura è il tema che contraddistingue il suo lavoro.
Noi lo chiamiamo Anton, ma non si chiama Anton, volevo dirtelo. E io non mi chiamo Sunta, chissà come mi chiamo io. Mi riconosci? Quando saremo sul monte chiederemo al cielo, e il cielo ci darà il battesimo. Io sarò Sunta, tu sarai Kraus, lui sarà Anton, e dietro verranno Fedor e Katarina. Il cielo si aprirà come una tenda. Allora saremo liberi, Kraus, saremo liberi. La luna splendeva, splendeva, saliva sulla collina, e là sullo schermo, di fondo, saliva il comando. Andate. Gli uccelli tornarono ai rami, e intorno si stese il silenzio, rotto dal basso alitare del cane. Guardate, guardate, la sera. Noi alzavamo le braccia, le mani rosa, la cenere sui grembiuli. Io contemplavo la tua schiena, Kraus, e sopra c'era scritto sera. L'animale sacro non dovete trattarlo così. Ha due occhi come voi, ha il naso come voi, ha la fronte come voi quando portavate gli zoccoli, e dietro la fronte si stende il cielo nero, e le nuvole, e il volo degli uccelli, e l'azzurro che arriva di notte, l'azzurro che arriva di notte e si siede sulla branda, non appena si accende la luce. C'è Tasar sullo schermo, guardate come muove la coda. Tasar, Tasar, il nostro asinello, Tasar. Non te ne andare, Tasar. Resta con noi, rimani. Il recinto era pieno di stelle. Il recinto scoppiava per via di una gioia improvvisa, per via delle stelle, per via della gelida notte piena di stelle. Sventolava il cencio rosso. Sventolava il cencio blu, anche noi sventolavamo come due bandiere, come due fazzoletti in cielo, santo cielo, Kraus, che rischio. Devi trattarlo come un uomo il bambino, devi trattarlo bene fin dalla nascita, come avesse la sua volontà. Mettiti di fronte, vedrai che impara. Mettiti di fronte, Kraus, diglielo. Questo sei tu e questa sono io. Svegliati, Zed. Dal padre il bambino riceve il carattere e le chiavi e la notizia che qualcuno lo vuole al suo servizio. Portava gli stivali di pelliccia anche d'estate, anche quando era seduto all'aeroporto. Aspetta, aspetta, cantava la sirena. Aspetta, aspetta, ripete l'altoparlante. Sì, ma le chiavi di chi? Le chiavi di che cosa? Dice il gendarme nella lunga tunica blu. Presto ce ne andremo sul monte, ce ne andremo in groppa a Tasar. Volevamo il comando, volevamo fare i padroni, e invece saliremo sul monte, la neve sopra di noi, l'asino sotto di noi. E intorno le volpi, gli angeli, gli spiriti, i villaggi.
I sette libri dei Tolchi dal 2011 al 2022. Chi sono i Tolchi? Come nascono? Cosa accade? E soprattutto qual è il loro futuro?
Dunque, i Tolchi sono questi nomi che avete sentito nella lettura che ho appena fatto. sono figure calate in un tempo non definibile, ma nello stesso tempo molto preciso, così come i luoghi in cui vengono in qualche modo situati e messi a vivere. Non hanno una storia, sembrano non avere una nascita e di conseguenza neanche una morte. Sono questo passaggio, questo passare indicano questo passare sulla terra in modo stanziale, sempre ai lati di una città o di un luogo dichiaratamente collettivo e funzionante, in luoghi afunzionali che idealmente possiamo definire come quei luoghi che stanno alla fine di una periferia, ma non sono ancora una campagna. Sono luoghi di passaggio, luoghi inventati in cui si può vivere un giorno, come si può vivere una vita, appunto come questa dei Tolchi, che è senza tempo e sembra traforare i secoli. Tolchi vuol dire, è un neologismo, è una parola inventata. In pratica è lo slittamento sonoro del verbo inglese to talk, perché in quanto narrante, in quanto parlante, i Tolchi, la loro caratteristica, che è anche l'unica cosa che hanno, è la parola. Vivono in questa condizione di povertà, per cui il loro modo di essere nel mondo si situa proprio all'interno e all'uso, nell'uso della parola, che però è una parola molto povera, come la loro condizione, è una parola molto semplice e diretta e non ha niente a che fare con la poesia. Io dico sempre che i Tolkien non sanno la poesia che sono, non amano l'arte, non sanno che cos'è l'arte, non sono interessati all'arte, non hanno uno sfondo culturale, perché non hanno storia. E non avendo storia, ma non hanno neanche idee. C'è questo stare nell'azione, nella pura, semplice vita, quasi in uno stato di grazia. E una sorta di pensiero che però viene comunque emanato poeticamente, non so, per una condizione indipendente da tutti, da loro come da me. La serie dei Tolchi, i Tolchi sono 7 libri, che ho cominciato a scrivere nel 2001. Il primo si chiamava Ta, poesia dello spiraglio della neve, e poi sono venuti gli altri a distanza più o meno di 1 o 2 anni l'uno. E perché la serie? La serie perché primo c'è stato un fatto emotivo di legame con questi personaggi che mi comparivano davanti agli occhi, e per cui non volevo lasciarli. E poi perché la serie... Cioè, io uscivo da un lungo periodo di studio dell'epica e della tragedia greca, della cultura greca, della filosofia greca. Per cui questa storia della serie, che noi chiamiamo serie nella nostra contemporaneità, in realtà nell'epica erano gli episodi. L'epica è sempre stata seriale, non è una novità, sono i contenuti della serie che ne fanno, possono anche farne un classico. E quindi volevo confrontarmi col tempo. Avevo il problema del tempo. Questo passaggio dall'epica alla contemporaneità mi richiedeva una forte riflessione sul tempo. Non sapevo come fare, però, come fare questa riflessione sul tempo, perché mi rendevo conto che nella contemporaneità una questione che toccava il tempo ai miei occhi era la durata. C'è questo tempo che ti trascina e si consuma e che viene in qualche modo rifratto in mille modi dai mezzi e che però non aveva una durata. Allora ho pensato di fare una forma di letteratura, in particolare di poesia, che avesse una sua durata e una sua tenuta nel tempo. E così è venuta fuori l'idea della serie. E nell'epica quello che veniva chiamato il sistema paratattico era questo, cioè non dovevi scegliere tra e o questo libro o questo libro o questa cosa o quella cosa. Il sistema paratattico tiene aperta la situazione, per cui ti consente di andare avanti e ogni chiusura, se c'è, non è una chiusura perché tu sai che sarà un nuovo inizio. È un po' una filosofia. È una filosofia positiva, direi, una filosofia anticatastrofe. Io l'ho chiamata così, è una sorta di filosofia anticatastrofe. Avevo trattato poi anche la questione del rapporto della parola con la voce nel saggio L'aspetto orale della poesia. Anche questo saggio era tutto radicato, partiva da Platone, partiva dai dialoghi di Platone, in quanto lui stesso era un filosofo che, pur condannando l'oralità, scriveva, ma nei modi dell'oralità. E quindi questo rapporto, questa forte tensione tra oralità e scrittura, io non mi sentivo di abbandonarla, oltre che a appartenermi profondamente. Ho sempre mandato a memoria le poesie, dalla scuola elementare in poi non ho mai più smesso. E quindi questa cosa dei talkie mi ha consentito questi due aspetti, del tempo, di fare un lavoro sul tempo e di portare avanti la mia predilezione per il discorso orale. I talkie, infatti, dico in una nota iniziale, sono esseri marchiati dal linguaggio. Sono molto misteriosi, sono molto semplici, ma marchiati dal linguaggio. La parola è l'unica cosa che hanno.
Nella mia domanda ti chiedevo anche del futuro. Dici che non hanno nascita, dunque non hanno morte, i talkie sono eterni. Non hanno tempo o incarnano il tempo?
Allora, sul tempo c'è una poetica del tempo, non è una filosofia del tempo. Avevo letto molto filosoficamente sul tempo, a partire dagli studi di Henri Bergson, che appunto lavorava sul concetto di durata, anche in conflitto con la teoria della relatività, che lui non riuscirà mai ad accettare completamente, perché lui diceva: noi, parliamo della prima metà del Novecento, abbiamo la tendenza a spazializzare il tempo, lo vediamo nello spazio. Praticamente dice che al di fuori di noi, nello spazio, per esempio, c'è una sola posizione della lancetta dell'orologio, perché della precedente non c'è traccia. Quindi il concetto di durata avviene soltanto attraverso di noi, nella nostra coscienza, dentro di noi, quello che al di fuori di noi della lancetta, rimanda invece a una posizione interiore che è dentro di noi, in cui c'è un processo di organizzazione e di mutua compenetrazione degli eventi che creano questo concetto di durata. Ed è anche un concetto estetico questo, secondo me è anche un concetto estetico, la vera durata. Quindi il concetto della serie, il concetto del tempo come vera durata, entra anche, ti rispondo in questo modo, sul concetto del nascere e del morire, che vale per noi, spazializzati anche noi, ma non per i talkie che escono da un'idea, e che sono quest'idea del tempo e che per fortuna la poesia consente questa eternità. Ce le consente anche nel momento, a partire dal momento creativo fino alle nostre creature. C'è un altro aspetto importante, non so se hai un'altra domanda, avevi una domanda a questo punto?
Ho un'altra domanda, ma se, di pure, vai tu.
No, dicevo, questo, poi c'è un ulteriore passaggio nei rapporti con il cinema e con l'immagine. Che cosa vuol dire l'immagine? Io ho sempre pensato che la poesia avesse la funzione non di mettersi in rapporto con le immagini. Per esempio, i libri illustrati, queste cose li ho fatti ultimamente, ma perché c'era una logica differente, perché la persona che li ha illustrati non parla infatti di illustrazioni, ma di partiture visive. E comunque all'interno della parola poetica, la funzione della parola poetica, secondo me, è quella di provocare le immagini. Naturalmente sono immagini invisibili, le immagini provocate dalla parola. Questa provocazione delle immagini invisibili riporta però direttamente a quella che invece è l'immagine visibile, e che è stato il cinema. In particolare certi film che io ho in qualche modo sentito immediatamente come poetici, o almeno vicini alla mia poetica, utili alla mia poetica, per esempio i film di Godard. Film di Godard perché? Allora, abbiamo detto che la mia poetica è tutta inscritta nel rapporto tra oralità e scrittura. I film di Godard, nonostante che fossero film che si muovevano nel sonoro, perché c'era già il sonoro, Godard usava molto la didascalia. Cioè, invece che farli parlare, gli attori, in alcuni punti metteva sotto la didascalia. Io ho visto i primi film di Godard così, uno in particolare era Questa è la mia vita, cioè con queste didascalie messe, ma lui fa sempre entrare comunque le lettere nell'immagine, e dicevo, ma perché? Io sono venuta al cinema per sentire della gente che parla e mi ritrovo con delle parole scritte, come se il cinema fosse ancora muto. E mi sono interrogata su questa cosa qui, mi piaceva moltissimo questa idea del comunque dare e togliere la parola come se la parola fosse quasi indipendente dalla nostra volontà e da qualsiasi tipo di estetica e di progetto estetico. E quindi il cinema è partito da lì, il rapporto della parola col cinema è partito da lì. Un altro film importante o autore regista importante è stato Robert Bresson. Proprio anche questo per il linguaggio che lui usava e faceva usare i suoi personaggi, perché con questa lingua sempre molto semplice, molto nuda, denudata, spesso pronunciata con gli occhi in basso, guardando in basso, come se costringessero anche chi guarda a guardare che cosa c'era in basso sotto la parola. E poi alcuni contenuti dei film che ho riportato direttamente nella poetica, come per esempio in Tazar, Tazar animale sotto la neve, che è il quinto libro, e il protagonista del film di Bresson, Ouazzar Balthazar, è un asinello che entra come se fosse un discendente di quell'asino, un parente di quell'asino che è tornato tra noi con i suoi versi a orientarci nella parola in rapporto alle immagini.
Stai ascoltando Nina, il podcast della SIL. Abbiamo parlato dei tolchi, abbiamo parlato della tua ricerca sul linguaggio, linguaggio come enigma, e anche adesso del cinema. Il tuo lavoro incentrato sul rapporto tra oralità e scrittura, che cosa ancora ci riserva? Stai lavorando ancora su questo?
Allora, io non ho mai smesso di lavorare in questo senso, perché da sempre ho fatto una specie di, ho avuto in me una presa di posizione, per cui mi sono detta, se voglio portare avanti questo lavoro sull'oralità, guarda che questa cosa è partita, diciamo, negli anni Ottanta, a metà degli anni Ottanta, quando io dicevo queste cose qui mi pigliavano per pazza. Perché gli anni Ottanta, in particolare a Milano, erano proprio gli anni della poesia scritta di un certo modo, e io vivevo a Milano e i miei amici erano quei poeti lì, poeti importanti, poeti che apprezzavo tantissimo, che hanno fatto anche le prime introduzioni ai miei libri, che erano De Angelis, Giampiero Neri, Maiorino. E infatti è stato proprio Maiorino che ha notato subito, dicendo: guarda, le tue parole sono poesie che sembrano scritte per essere dette. Quindi mi ha chiarito a me stessa subito che cosa stava succedendo. A un certo punto ho preso la mia strada, proprio abbandonando un pochino, perché non c'era spazio, capito? Se tu in una lettura di tutti i poeti che andavano lì col libro in mano arrivavi tu e leggevi senza libro, non andava bene. Capito? Non funzionava, creava un attrito. Per cui a un certo punto ho deciso di seguire un percorso soltanto mio e di non darmi come misura la poesia che si andava facendo, ma di seguire una strada tutta mia. E lì c'è stato proprio questo, ma era in realtà un recuperare una mia antica posizione, proprio anche infantile, di stare nella poesia soltanto ricordandola, mandandola a memoria e ricordandola. Il mandare a memoria non vuol dire che io imparo a memoria le poesie dopo che le ho scritte. È un altro procedimento. Mi capita spesso di mandare a memoria le poesie così come mi vengono nella mente e di scriverle magari molto dopo. Sono convinta che non ci sia un conflitto tra l'oralità e la scrittura. Cioè esiste il libro scritto e c'è uno spazio per la parola pronunciata. Appunto è un e-e, non è un'opposizione tra oralità e scrittura, non c'è un'opposizione, però questo crea un modo di scrivere anche. La presenza dell'oralità entra nella struttura compositiva del testo. Non consiste assolutamente nella lettura ad alta voce. Cioè la lettura ad alta voce con un libro davanti non è un'altra cosa. Questo mi ha portato appunto al distacco dal libro durante la lettura. E mi sono detta a un certo punto, ma quelle ho scritte io. Perché devo? Che bisogno ho del libro? E quindi ho deciso che non avrei più letto con il libro davanti, ma a questo punto parliamo degli anni Ottanta, anche perché sentivo il libro aperto, adesso che ne apro uno qui così, anche se si frappone. Si frappone, è appunto uno schermo, nel senso però è uno schermo senza visione. E quindi ho deciso di eliminare. Avevo tanta paura all'inizio, perché sai, dici, non ti ricordi che figura fai, ma non importa. Non importa, perché è la convinzione che funziona in poesia, quella che Meckstetter chiamava la persuasione. È quello che conta. Poi non importa se la parola cambia. Infatti mi capita spesso di cambiare i testi pronunciandoli, ma non cambia assolutamente niente. Non cambia il senso, non cambia il significato, non cambia il lavoro. E quindi, ecco, io sono da sempre questa voce senza libro, e però il libro ovviamente mi interessa molto che circoli e che vada in giro, fin dove può andare. Moltissime persone che mi hanno sentito leggere mi scrivono dicendo che poi non riescono a leggere i libri diversamente se non nella memoria della mia voce e della mia intonazione.
Aggiungo al cinema e alla scrittura un'altra piccola questione, piccola per dire, grande, piccola grande questione, quella che tu chiami partitura visiva. Mushe parla col cane, appena uscito, ha delle immagini, partiture visive di una potenza molto grande. Ce ne parli?
Sì, dunque, le partiture visive sono di Giuditta Chiaraluce. Questi, i primi cinque libri sono usciti con Moretti e Vitali. Poi la faccenda del Covid, l'anno di sospensione di tutto, mi ha portato a creare, non ricordo bene come, contatto con le edizioni Volatili, che sono a cura di Giorgio Maria Cornelio e che appunto avevano queste partiture visive di Giuditta Chiaraluce, che io prima non conoscevo. Sono partita quindi, dopo aver fatto i primi cinque libri con Moretti e Vitali, col settimo libro nelle edizioni Volatili, perché volevo lasciare un segno del vuoto che avevamo attraversato. Il sesto libro si è perduto per quello. Il sesto libro dei Tolchi si è perduto perché volevo dirlo, volevo lasciare un segno senza dirlo, che fosse visibile questa calamità che aveva fatto smarrire le lettere. E le partiture visive di Giuditta Chiaraluce, ora noi non ci conoscevamo. Lei è entrata subito in questo settimo libro che si chiama Marie canta la famiglia del secolo. Entra subito in questo libro e ha appunto fatto queste partiture visive che sono un dialogo, sono in dialogo con la parola, non sono un'illustrazione, potrebbero benissimo avere una loro vita appartata, e invece le partiture visive di Giuditta Chiaraluce si mettono proprio a risuonare col testo scritto. Anche ecco, poi quando io le leggo, lei dice, Giuditta Chiaraluce dice, ma che cosa bella. Poi di fronte invece al libro con le partiture visive c'è questa relazione molto forte tra il segno e che poi appunto è ancora immagine, è ancora l'immagine, a parte che la parola scritta comunque è un'immagine.
E poi il sesto è stato ritrovato?
Certo, il sesto libro poi è stato ritrovato ed è questo, e Mushet parla col cane, è stato ritrovato, però ci tenevo che desse il segno di questa sfasatura del tempo che abbiamo attraversato tutti così orrenda, che ci ha così cambiato.
Anche il sesto ha le partiture visive di Giuditta.
Ha le partiture visive.
Com'è stato fare questo sesto libro dopo il settimo, il rapporto al dialogo tra parole e immagine?
No, niente, non c'è stato nessun problema, perché in realtà i talk, se tu puoi cominciarli a leggere dal settimo libro e tornare indietro, puoi cominciare dal terzo, puoi cominciare dal quinto, questo concetto di serie diventa contemporaneo in questo senso, non essendoci delle azioni che procedono verso un fine, ma non essendoci un finale previsto, tu puoi, un po' come il libro di Mallarmé, cioè puoi partire da dove vuoi e sei sempre all'inizio, e però non arrivi mai alla fine.
Ci leggi ancora qualcosa?
Sì, certo.
Grazie. Anzi, ci dici ancora qualcosa?
Sì. Vedo la città e vedo i monti, le vaste pianure, vedo il campo col tetto, la tettoia, tutto qui. Vedo il padre col fagotto e il blu spaventoso delle maniche. Vedo l'argento delle foglie e il serpente. Poi venne il bambino con l'aquilotto, il braccio alzato e la corona sulla testa. Sono sicura, aveva la corona sulla testa. Poi tutto svanì nel nulla, ma io sono rimasta lì, lo giuro. La luce ti darà la solitudine. Sotto sotto c'è la solitudine. Scende dall'alto del campanile la solitudine. Sola è la brocca, sola la fontana, sola la pietra, solo il ramoscello. Forte ti farà la solitudine. Nei sandali hai la solitudine. Dormono in solitudine le bestie, dormono i bambini. Poi viene qualcuno e mostra la lettera. Allora alzatevi, dite qualcosa. Dite qualcosa alla rosa rossa. Il sole è alto e tu dormi ancora. Non sei un sasso, Kiv, sei uno di noi. Kiv! Per carità, almeno oggi, Kiv, apri l'occhio. Tu piangi di notte e fuori cade la neve, silenziosa. Io tengo le scarpe in mano, splendenti, nel bianco corridoio della neve. Tu piangi di notte fuori, l'albero canta nel buio. Io tengo il vestito in mano, splendente, nel bianco corridoio della neve. Questo è un pianto, quello pure. Questo è un figlio, quello pure. È solo il tempo, è solo vostro padre. E quando entrerò nell'assemblea, ve lo giuro, lo dirò due volte. Ci guarda la neve alla finestra. Ci guarda. È l'alba. Vedo l'ombra del filo spinato. Il capogruppo si sveglia sbadigliando. Il guardiano si sveglia sbadigliando. L'uomo semplice si sveglia sbadigliando. È l'alba e noi restiamo nelle tenebre. La luce è in ritardo. E il bambino piange. Il bambino si è svegliato nelle tenebre. C'era acqua nel secchio, là dove scende la notte, là dove passa l'incendio. È passato l'incendio, Zed, è passato. Era soltanto un misero tugurio. Lenta sul ponte sale la madre e beato la segue il cane.
Grazie Ida. Grazie.
Grazie.
Vasil, ti ringrazio. La società italiana letterata ti ringrazio.
Grazie a te, grazie, ciao.
Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.